C'è una parola nel Vangelo di oggi che un po' mi confonde, perché viene ripetuta tante volte e viene ripetuta ora riferita al figlio, ora riferita al padre. Il figlio è stato glorificato, Dio è glorificato in lui. Questa parola glorificare mi confonde un po', perché non riesco a capire cosa può significare veramente. E allora corro il rischio che il Vangelo di oggi non mi dica veramente quello che contiene e non riesca ad arrivare veramente al mio cuore, non riesca veramente a essere una buona notizia per me, a cambiarmi la vita, a rendermi un po' migliore di quando sono entrato in questa chiesa. Cosa significa glorificare? Glorificare significa rendere presente Dio, rendere presente Dio. Ed è la vocazione di tutti noi, perché noi tutti siamo chiamati a glorificare Dio. E non significa pregarlo, non significa accantarlo, ma significa renderlo presente, perché io posso rendere presente Dio nella mia vita e nella vita di tutte le persone che incontrerò. Ma questa vocazione a rendere presente Dio mi può anche spaventare un po'. Chi di noi si può sentire all'altezza di rendere presente Dio? Chi di noi potrebbe mai dire: sì, io mi sento pronto, adesso voglio rendere presente Dio, voglio glorificare, voglio essere la gloria di Dio? Chi di noi sarebbe mai pronto a fare una cosa del genere? Ed è per questo che Gesù prosegue il brano del Vangelo indicandoci bene come dobbiamo fare: amandoci, ma amandoci come Lui ci ha amato, non amando in maniera generale. Allora ecco, io oggi cosa scopro da questa pagina del Vangelo? Che io sono chiamato, che il Signore si fida di me, confida in me, eppure sono pieno di difetti, eppure sono tante le fragilità, sono tanti i peccati, ma il Signore li conosce. Il Signore sa perfettamente quando tu siedi e quando ti alzi, sa perfettamente i tuoi pensieri fino a quello più intimo, anzi forse ti conosce più di quanto tu conosci te stesso. Il Signore sa bene come sei fatto, conosce le tue bellezze, le tue meraviglie e conosce le tue fragilità. E ci chiama, proprio come Pietro: mi ami. Sì, Signore, tu sai tutto di me, tu lo sai che lo amo. Nasci le mie pene, sii la mia gloria nel mondo. E, però attento, perché per essere la gloria di Dio non devi aspettare grandi momenti, non devi aspettare le grandi occasioni, non devi far passare troppo tempo, perché altrimenti sarai colto l'idea: ma quando sarò, quando dirò, quando farò, quando mi sarà data la possibilità? Oggi è la possibilità che ti è data di essere la gloria di Dio. Dove? Dovunque. Non c'è bisogno dei grandi luoghi, non c'è bisogno dei grandi incarichi, dei grandi impegni, delle grandi situazioni che forse faranno trascorrere la nostra vita e non arriveranno mai, e continueremo a vivere inseguendo un futuro che forse non ci sarà mai. Allora oggi, adesso, e non hai idea di quanto sia importante il potere che tu hai nel cuore, di quanto sia importante una parola che puoi dire alla persona che tu sei seduta vicino a te, non hai idea di quanto sia importante quella spinta che tu senti nel cuore, nell'anima, di andare verso una persona a dirgli che cosa, non lo so, però senti che devi andare, a dargli una pacca sulla spalla, a dirgli: ciao, come stai? Non hai idea di che potere Dio ti dà, ha messo nelle tue mani, perché Dio si fida di te. Allora questa è già una meravigliosa notizia con cui questa sera possiamo tornare a casa. Dio si fida di me, si fida di me. Ha incontrato il mio sguardo, mi benedice, dice bene di me. E allora con questa fiducia, con questo sguardo, io posso capire ancora di più che cosa significa essere la gloria di Dio, essere la presenza di Dio nel mondo, ma anche una presenza silenziosa di chi ha una piccola attenzione per il vicino di casa, per chi passando vede qualcuno che sta nella difficoltà e interviene, invece di dire a me non importa, mica per voi. Essere la gloria di Dio per tua moglie, per tuo marito, per tuo figlio, per tuo nipote, per il tuo amico, per il tuo fidanzato. Essere la gloria di Dio, la presenza di Dio, il profumo di Dio nel mondo. E quella gloria, quel profumo che fa la differenza, perché è tenerezza, è amore, è bellezza. Ed è una gloria, una presenza che va controcorrente, che non va dove va la massa, ma sceglie la strada più difficile da percorrere, che di solito è la strada di Dio. Ma anche quella più bella è quella che ti porta alla risurrezione. Ecco perché poi il Signore ci dice: vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi amo. Amatevi, amatevi. È il segreto più semplice e più bello. Ma di quale amore parla Gesù? Amatevi come vi ho amato io. Perché il Signore non dice amatevi e basta, che altrimenti, sapete, nel mondo ci sono forme di amore che possono provocare anche sofferenze. C'è un personaggio della letteratura che si chiama Arpagone, personaggio di Molière, da questo ho preso anche il film L'avaro. E Arpagone in greco significa artiglio, e ci sono delle persone che amano come un artiglio, perché ti possiedono, perché tu diventi una loro cosa. E allora ti tengono stretto con questo artiglio e non ti permettono di essere te stesso. Non ti permettono di volare, non ti permettono di avere rapporti, relazioni, amicizie. Queste persone ti tengono stretto e ti soffrono. Questo amore esiste. È un amore tossico. È un amore che sai che ti fa male, ma non te ne riesci a liberare, è difficile. Allora il Signore dice a te: non dovete essere come Arpagone. Non dovete amare in questo modo, non dovete amare come chi pensa di possedere una persona, ma dovete amare come me, in maniera libera. Come me, che quando ho rincontrato i miei apostoli dopo la risurrezione, la prima cosa che gli ho detto non è stata un rimprovero: ah, adesso mi avete lasciato da solo sotto la croce, mi avete fatto soffrire, che amici che no. La prima cosa che gli ho detto: pace a voi. A voi. E non ha mai parlato Gesù del passato, non ha mai parlato del fatto che tutti fossero andati via dalla croce, non ha mai parlato minimamente di nessuno e delle sue emozioni in quel momento. Gesù parla di oggi. Oggi voglio che tu sia con me in paradiso. Questo è l'amore di Gesù. Indipendentemente da quello che hai fatto, rialzati in piedi, risorgi, liberati da ogni forma di amore soffocante e ritorna a vivere e ad amare come Cristo ci ama. E Cristo ci ama senza possederci e senza giudicarci. Questo è l'amore che il Signore ci chiama a vivere una vita senza giudicarci. Allora grazie Signore, un'altra bella notizia, ma ne saremo capaci noi? Certo che ne sarai capace, perché Dio non vuole persone perfette. Dio non vuole persone perfette. Dio vuole persone consapevoli delle proprie fragilità, che affidano le proprie fragilità nelle sue mani e continuano a vivere, e continuano a rialzarsi in piedi e ricominciano continuamente in quel rapporto meraviglioso che è il rapporto d'amore tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo. Allora grazie Gesù, veramente col cuore, perché questa bella notizia mi riempie il cuore di gioia. Oltre ad avere il Dio che si fida di me, io ho il Dio che mi invita e mi invia a essere la sua presenza nel mondo, cercando di amare a lei senza possedere, rispettando le persone. Quante volte invece mi capita di incontrare persone che non sono rispettate, che non si rispettano, ma anche dagli atteggiamenti più semplici, che possono essere l'uso della tecnologia, l'uso del telefonino, no, quante volte le persone stanno insieme e non sanno più rispettarsi, perché ognuno poi si chiude nel suo mondo virtuale, ognuno si chiude nei social virtuali, no, quante volte si va magari, non so, alla pizzeria e vedi queste tavolate di amici che non parlano, che stanno, chi sta su Facebook, chi sta su un altro social, chi sta su un altro social. Poi, lo so, io c'ho sempre avuto la curiosità di, ma perché fotografate la roba che mangiate? Dico, ma? E le mettete, cioè, perché noi abbiamo questo bisogno di separarci dalla realtà e non la rispettiamo la realtà. Non abbiamo rispetto per la persona che abbiamo di fronte, perché se io sento il desiderio di parlare con un'altra persona, di stare da un'altra parte, vuol dire che il luogo in cui sto non mi interessa. E non ho rispetto, non amo in quel momento, non amo. Dovremmo imparare a rispettarci un po' di più, a fare un po' più digiuno di queste tecnologie che sono fenomenali, sono meravigliose, ci mettono in contatto in pochissimo tempo con persone anche lontane, però poi rischiamo di perdere il contatto con le persone vicine, con chi mi è accanto, con chi mi è vicino, ne facciamo un uso disordinato, e come tutti gli strumenti meravigliosi diventano disordinati se non vengono vissuti con amore. Allora l'amore di cui parla Gesù è l'amore suo, come io vi ho amato, e io come ho amato, accogliendo la Maddalena, accogliendo tutti i peccatori, guarendo, cieconato mica gli ho chiesto che peccati hai fatto nella tua vita. Alla Maddalena Gesù non ha mai chiesto che cosa hai fatto prima. Gesù accoglie, risana, rialza, guarisce e propone, si fida e ricomincia. Che storie meravigliose ci sono nella storia della salvezza, ne potremmo elencare tantissime che ci fanno bene al cuore, persone fragili, persone proprio prese dai rottami della strada. Mosè era un balbuziente. Quando Dio gli ha detto, vai dal Faraone, vai a dire che stasera con un gruppo del mio popolo voi venite andare dall'Egitto. Noi siamo abituati a leggere le favolette, ma quella cosa che Dio gli ha chiesto è fenomenale. Cioè lui doveva andare dal Faraone e gli doveva andare a dire, noi stasera ce l'abbiamo. Il Faraone era Dio sulla terra, aveva il potere di vita e di morte. Ma Maria, Giuseppe, ma tutti quelli che hanno incontrato Dio, tutti quelli che hanno incontrato Dio si sono fidati di Lui e si sono sentiti la gloria di Dio nel mondo, si sono sentiti la presenza di Dio. Allora, questa sera, quando termineremo questa Eucaristia, cerchiamo di sentirci un po' la presenza di Dio nella mia vita quotidiana, nella mia famiglia, nel mio posto di lavoro, nella mia classe a scuola, i miei colleghi d'università. Cerchiamo di sentirci la presenza di Dio, perché è questo di cui il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno della differenza, il mondo ha bisogno della tenerezza, il mondo ha bisogno di un amore che sta dimenticando, che è l'amore vero, e sta dimenticando come si vive.